Domenica 16 aprile in Turchia oltre 55 milioni di elettori sono chiamati a votare la riforma costituzionale fortemente voluta dal presidente Recep Tayyip Erdogan. Il punto centrale del referendum riguarda il passaggio dall'attuale sistema parlamentare a quello presidenziale. Secondo i sostenitori della riforma, si tratterebbe di adottare un sistema di governo simile a quello esistente, per esempio, negli Stati Uniti o in Francia, mentre secondo gli oppositori il modello presidenzialista proposto non è paragonabile ad alcun sistema vigente nei paesi democratici e porterebbe all'accentramento di tutti i poteri nelle mani di un solo uomo. Il sistema, proposto prevede anche la rielezione dello stesso presidente per 2 volte consecutive e considerato che per le prossime elezioni presidenziali si parla del 2019, questo potrebbe ipoteticamente portare Erdogan a restare al potere fino al 2029. In ogni caso, l'approvazione della riforma, darebbe una base legale al potere politico esercitato già di fatto da Erdogan da quando è presidente, mentre l'attuale Costituzione gli imporrebbe di essere super partes. Del voto di domenica, dei possibili scenari che si apriranno nel caso di vittoria del sì o del no, vogliamo parlare con Dimitri Bettoni, che è il corrispondente dalla Turchia di Osservatorio Balcani e Caucaso e che abbiamo al telefono. Buongiorno Dimitri.
Buongiorno a voi.
Allora, da quello che dicono i sondaggi, l'esito potrebbe dipendere da pochi voti, insomma, le percentuali di scarto tra il sì e il no sono minime, insomma, ci sono sondaggi che prevedono la vittoria del sì, altri la vittoria del no, comunque per uno scarto minimo. Quanto sono attendibili queste rilevazioni?
Beh, effettivamente se dobbiamo fidarci completamente di questi sondaggi c'è il rischio di fare un buco nell'acqua, nel senso che in passato ci sono stati casi abbastanza emblematici di come poi l'elettorato abbia sorpreso tutti, sondaggisti, analisti e anche i giornalisti stessi. Però effettivamente l'unico dato concreto che abbiamo in questo momento è di questo testa a testa tra i due schieramenti. E su queste basi in realtà ci sono indizi che diciamo confermano questa tendenza. Per quello che abbiamo potuto osservare finora, la battaglia decisiva si gioca soprattutto a destra. Peseranno molto sia gli indecisi all'interno dello schieramento che di solito vota per il partito di governo HPP. E dall'altro lato peserà molto anche quella che è la resa dei conti interna al partito ultranazionalista MHP, dove la leadership del partito ha guidato i parlamentari verso un sostegno alla riforma durante le votazioni del Parlamento lo scorso gennaio. Però la base si è spaccata da questo punto di vista ed è emersa soprattutto una figura molto forte che è la politica Meral Akşener, che ha contestato la leadership del partito e in questo momento nelle piazze sta raccogliendo molti consensi. Da soli, diciamo, i due partiti di opposizione principali, che sono il Partito dei Popoli HDP e il Partito Repubblicano CHP, non paiono in grado di determinare da soli l'esito referendario ed è per questo che la lente di ingrandimento si sta concentrando invece nei dissidenti dei partiti della destra turca.
E poi c'è il voto curdo, che lo ricordiamo, i curdi sono una forte minoranza del paese, se non sbaglio sono circa un quinto della popolazione. In passato proprio il voto curdo è stato un bacino importante per i successi di Erdogan e dell'HKP, grazie anche al negoziato, che Erdogan aprì per porre fine alla guerra con il PKK. Poi, dopo la vittoria dell'HDP alle elezioni politiche, soprattutto dopo il tentato golpe della scorsa estate, il conflitto si è riaperto, insomma. Ora Erdogan in questi ultimi tempi è tornato a corteggiare gli elettori curdi. Con quale speranze, secondo te, di ottenere il loro sì alla riforma?
Beh, allora, innanzitutto bisogna sottolineare come questo ritorno verso l'elettorato curdo è probabilmente dettato dalla sensazione che l'aver sposato completamente, diciamo così, l'anima nazionalista dell'elettorato turco non stia pagando completamente per quello che dicevo poco fa, questi dubbi all'interno dei partiti della destra. C'è da dire che, seguendo un po' la storia della Turchia, Ogni volta che si è attraversato periodi di forte conflitto nella zona del sud-est del paese a maggioranza curda, ecco che anche la popolazione curda stessa tende un po' a spaccarsi e i curdi più conservatori ad affidarsi ad un partito di governo che cerchi di, attraverso l'uso dell'autorità e spesso anche della forza, di allontanare quella che è la violenza dalle strade e dalle cittadine del sud-est. È una strategia che in passato ha funzionato, anche perché comunque c'è una certa diffidenza tradizionale da parte dell'elettorato più conservatore verso quelle che sono le alternative, quindi l'HDP, il PKK e le altre organizzazioni che ruotano attorno. Quindi da questo punto di vista in parte la strategia potrebbe pagare. C'è un altro problema che riguarda diciamo, il voto curdo, ovvero che queste operazioni di controterrorismo sono ancora in corso e bisognerà vedere come influenzeranno l'accessibilità ai seggi elettorali, perché considerando che ci sono almeno 500.000 persone allontanate dalle proprie abitazioni e dai quartieri che sono stati rasi al suolo dalle operazioni militari, e che assistiamo anche in questo giorno allo spostamento non annunciato, un po' così, senza preavviso, dei seggi elettorali, elemento che genera ulteriore confusione nella popolazione. Bisognerà vedere che reale possibilità di voto abbiano le popolazioni che abitano quelle zone, perché potrebbero spostare un 1-2% di voti che, visto il testa a testa tra i due schieramenti, è un 1-2% che pesa.
In questo periodo ho letto diversi articoli che parlano di una spaccatura della società turca. Anche tu, proprio per Osservatorio Balcani Caucaso, hai parlato di una polarizzazione. È così?
Sì, questo è secondo me a lungo termine l'elemento più preoccupante, nel senso che anche sul dibattito costituzionale a cui stiamo assistendo si avverte come sia molto difficile parlare dei contenuti della riforma e come spesso la discussione degeneri in una sorta di militanza simile a quella che riscontriamo in certi sport, insomma. Però dicevo soprattutto nel lungo periodo questo mina la possibilità di coesistenza fra le molte anime della Turchia e a mio modo di vedere il sistema che potrebbe essere inaugurato con un'eventuale vittoria del sì al referendum non faciliterà la riunificazione delle diverse anime in un contesto di dialogo e ricostruzione dei rapporti e come dire, di vita democratica che implica sì conflitto, un conflitto naturale, ma un conflitto che viene gestito all'interno delle istituzioni.
Ecco, io ho letto qualche analisi che prevede che questa spaccatura potrebbe finire alla fine per ritorcersi contro Erdogan, che sarebbe arrivato un po', come dire, all'apice della sua parabola. Tu sei d'accordo?
Personalmente contro Erdogan, questo è presto per dirlo. Sicuramente questo referendum rappresenta l'apice della parabola non solo per Erdogan stesso, ma per un lungo percorso nel paese dell'Islam politico fin dagli anni 60 e 70. Il punto è questo, che anche cambiando l'architettura dello Stato, anche passando da una repubblica parlamentare a una repubblica presidenziale alla turca, come il governo stesso ama definirlo, i problemi che affliggono il paese non vengono cancellati per questo e bisognerà vedere se questa nuova architettura proposta sarà in grado di rispondere alle questioni che sono vecchie di decadi, come sostiene del resto il governo, o se invece andranno ad alimentare ulteriori problemi riguardo a questo. Su questo personalmente sono un po' scettico, però è materia di discussione e di dibattito qui in Turchia.
Certo, se domenica vincerà il sì, è prevedibile dunque che Erdogan, insomma, continui a rafforzare il suo potere autoritario, anzi ormai potremmo quasi definirlo autocratico. È sempre difficile ovviamente fare previsioni, insomma, ma se dovesse vincere il no e, stando ad alcuni sondaggi, vincerebbe comunque con un minimo scarto, che cosa ci si potrà attendere per il prossimo futuro?
In caso di vittoria del no, sicuramente Questo rappresenterebbe un duro colpo per il percorso politico di Erdogan e del partito a cui fa capo. È possibile che una vittoria del no incoraggi una sorta di scissione all'interno dello schieramento conservatore e una messa in discussione della leadership di Erdogan. Il punto è che in ogni caso, anche se non passasse questa riforma costituzionale, la presa del governo e del presidente su quello che è l'apparato statale oggi in Turchia è molto forte, quindi bisognerà vedere quale sarà la reazione del governo ad eventuali sussulti delle opposizioni che saranno rinvigorite da un'eventuale vittoria del no.
Certo, di questo cominceremo a discutere da lunedì, insomma. E vedremo allora quale sarà l'esito del voto del 16 aprile. Intanto ti ringraziamo Dimitri Bettoni, corrispondente dalla Turchia per Osservatorio Balcani e Caucaso.